Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Aiaio, via qua, non mi riconosci? So qua la pora anima di tuo padre, ma che non mi riconosci? Mannaggia, ma tua madre te lascia in giro così, a culo scoperto? Ma lo sai che sei un uomo te? Via qua, da un bacetto d'oro a tuo padre. Che sei venuto a fa qua? Ah, Carmede, mica te sono venuto a levare il piatto dalla minestra. Dove sta qua la brava donna di mia moglie? Sta a guadagnare il pane per tuo figlio. E adesso vedi dannattene, che quella meno ti vede e meglio si sente. Asce? Asce, te stavo aspettando, devo parlare. Ah, allora, che non mi hai visto? Te vuoi fermare, sì o no? Te devo parlare. Ma che c'avevo la carta bollata per parlare con te? Non c'avevamo niente da dire io e te. Tutto quello che se dovevamo dire lo siamo già detto. A me mi devi lasciare perdere. Lasciami fare la vita mia a me e te fatte la vita tua. Carmine, non sta a fare la cosa, la tragedia. Ma te ne vuoi andare? Non ci parlo con te, non c'ho da spartire più niente con te. Vattene, non sta a fare cazzini, nasce. Senti almeno le ragioni mie, non voglio sentire niente. Tanto lo so quello che vuoi te da me, ma qui non c'è trippa per gatti. Ripia la strada e vattene. Guarda che non sono mica venuto a chiedere l'elemosina, io so. Se io voglio da mangiare, me lo so rimediare. Per me e per l'altri. A me non mi serve niente da nessuno, a rimedi sì da magna. Ma vergognati almeno, no? Lo dici pure come lo rimedi da magna. Ma fammi il piacere, vattene, che non sei stato buono né per te, né per me, né per tuo figlio. E mo rivenghi qua. Beh, qua non è la cuccagna. Non me lo fa ripetere più. Vattene, asce. Asce, senti, lo so. Sono stato uno zozzo, lo so. Ho sbagliato, ma dammi maniera di riparare, eh? Dammi maniera di farmi vedere quello che valo. Mi sono stufato di fare sta vita, io ho intenzione di lavorare adesso. Sto a cercare un lavoro, te lo sai, non è facile trovare, ma io l'intenzione ce l'ho, credemi. È stato l'unico sbaglio della vita mia, quello di credete. Levete da davanti all'occhi mia. Aiaio, o vedi com'è acida tua madre? Non c'è nemmeno un po' di coscienza, devo far crescere proprio senza padre. Ancora qui stai, ma che vai cercando se può sapere? E che vuole? Vuoi far mantenuto? Muoi rimasto senza nessuno e via qua, capito? Con la speranza di magnà sulle spalle nostre. Senti, atrucidone, è ora che ti metti in testa che qua devi scordartelo da venire, hai capito? Delinquente, anfame, ammazza come siete carucci. Giusto la faccia tua ce vuoi per presentarti qua. Vattene, che la faccia tua non voglio che la vita tuo figlio. Perché io non voglio che si vergogni di averci avuto un padre così.
questo era Valerio Mastrandrea che interpreta Accattone di Pierpaolo Pasolini. Io sono Arnaldo Casali e vi do il benvenuto alla puntata numero 166 di Adesso in Onda, terza replica estiva. Siamo ormai in stagione appunto di repliche, ma repliche che quest'anno le faremo tutte un po' rivisitate, riproposte, appunto alcune in diretta, addirittura alcune come oggi rimontate, riattualizzate. Perché oggi in realtà vi proponiamo una puntata che abbiamo registrato 5 anni fa, ma che è tornata molto d'attualità, perché la dedichiamo ad un grande personaggio del mondo del cinema, un gigante direi della storia del cinema e della letteratura italiana, che è scomparso proprio ieri, Vincenzo Cerami, che è morto mercoledì 17 luglio 2013. Ed è a lui appunto che dedichiamo questa puntata, riproponendovi appunto una parte, non tutta intera, una parte della puntata 166, che era in realtà uno speciale serale che dura più di 1 ora e mezza, in cui ci sono moltissimi personaggi, moltissime interviste, tra cui Alberto Crespi, Pasquale Squitieri, Fabio Traversa. E tutto questo ovviamente le potete ascoltare, perché come sapete tutte le nostre puntate sono online, quindi la trovate sul nostro sito www.reteblu.org, ma la trovate anche su Facebook, su Radio Adesso, su Twitter, quindi potete riascoltarla integralmente. Oggi vi proponiamo appunto la parte che riguarda in particolare Vincenzo Cerami, uno dei suoi film più belli che ha fatto, ed è la parte anche un po' più interessante, sicuramente più divertente della puntata, perché insieme a Cerami c'è un altro grande del mondo dello spettacolo italiano, del cinema, del teatro, che è Gigi Proietti. Quindi avremo l'intervista a Vincenzo Cerami e a Gigi Proietti, alcune scene di un film che si chiama Casotto, un film del 78 diretto da Sergio Citti. Ma andiamo con ordine, perché abbiamo aperto con Mastrandrea e Accattone, tratti tra l'altro un frammento di uno spettacolo che vi abbiamo proposto in esclusiva proprio ad Adesso in Onda, e che è tratto da uno spettacolo andato in scena alla rassegna Visioni in Musica nel 2006 addirittura. Quindi è tratto da una puntata invece in questo caso che abbiamo fatto nel 2006 e di cui è stato ospite proprio Valerio Mastrandrea. Perché? Perché Accattone di Pierpaolo Pasolini, perché Vincenzo Cerami è stato allievo di Pasolini, è stato proprio un suo studente alle scuole medie e poi ha instaurato appunto con Pasolini un'amicizia molto profonda, tanto che a 25 anni è stato chiamato da Pasolini a fargli da aiuto regista, da assistente alla regia proprio nei suoi film. E Accattone, come sapete, è stato il primo film in assoluto di Pasolini, quindi Cerami si è avvicinato al cinema già come assistente alla regia di Pasolini. Poi è diventato uno scrittore, il suo primo romanzo è uno dei più grandi successi, è stato nel 76 Un borghese piccolo piccolo, da cui l'anno dopo Mario Monicelli ha tratto un film importantissimo interpretato da Alberto Sordi, in cui davvero si riassume anche la vena drammatica, sarcastica e ironica al tempo stesso. Poi appunto Cerami ha continuato questo rapporto col cinema facendo anche lo sceneggiatore, e tra i film più significativi c'è proprio Casotto, che è il film a cui è dedicata questa puntata di Adesso in Onda, perché è proprio lo spunto grazie al quale abbiamo potuto incontrare e parlare con Vincenzo Cerami 5 anni fa al Festival di Narni, di cui era stato ospite. Dopodiché, come è noto, la grande popolarità di Cerami è arrivata con il sodalizio che ha stretto con Roberto Benigni alla fine degli anni Ottanta, a partire dal Piccolo Diavolo. Vincenzo Cerami è stato lo sceneggiatore di tutti i film di Benigni, alcuni dei quali sono diventati anche dei romanzi, quindi Il Piccolo Diavolo, Gianni Stecchino, Il Mostro, La Vita è Bella, Pinocchio e La Tigre e la Neve. Gli ultimi tre, tra l'altro, e tra l'altro appunto La Vita è Bella, che ci riguarda in particolare nel nostro territorio, anche Pinocchio, perché sono stati girati proprio qui. E negli ultimi tre appunto il sodalizio è diventato a tre, perché le musiche sono state fatte da Nicola Piovani. Nicola Piovani che oltre appunto al rapporto insieme a Benigni ha anche un'amicizia profondissima e di lunghissima data con Vincenzo Cerami. Io ho intervistato Nicola Piovani nel 2001 per gli eventi valentiniani, e ricordo mi ha colpito moltissimo, perché quando gli ho chiesto proprio del suo rapporto con Cerami, che cosa rappresentava Vincenzo Cerami per lui. Lui ha detto: ma io proprio non riesco a immaginare la vita senza Cerami, il mondo senza Cerami, perché Cerami fa parte proprio della mia vita da sempre. E infatti loro hanno lavorato moltissimo, oltre che nei film di Benigni, soprattutto hanno lavorato a teatro. E tra l'altro concluderemo questa puntata proprio con una canzone tratta da uno degli spettacoli teatrali che hanno realizzato insieme Nicola Piovani e Vincenzo Cerami. Con Benigni, tra l'altro, oltre a questi tre capolavori, tre grandi film, non tutti magari capolavori, ma sicuramente tre grandi film, hanno scritto anche molte canzoni, a partire dalla celebre Quanto tu amato, e quindi anche un sodalizio musicale. Non a caso, poco più di un mese fa, ai David di Donatello è stato assegnato il David alla carriera proprio a Vincenzo Cerami, e Vincenzo Cerami non l'ha ritirato perché evidentemente stava già molto male, e al posto di Cerami sono andati a ritirare il David e a celebrare questo grande artista e questo loro amico proprio Roberto Benigni e Nicola Piovani. Quindi adesso io vi lascio, le chiacchiere sono finite e adesso è anche un momento molto divertente, perché ripeto, ascolteremo alcune scene di Casotto. E ecco, io in conclusione voglio segnalarvi insomma che questo primo incontro con Cerami era stato nel 2008 al Festival di Narni, ma poi 2 anni dopo Vincenzo Cerami è stato uno degli ospiti di punta del Festival Popoli e Religioni. Quella, tra l'altro, l'edizione del 2010 del Festival Popoli e Religioni è l'unica che noi non abbiamo trasmesso in radio, quindi non lo troverete nel nostro archivio, ma abbiamo comunque la registrazione di quell'intervista, di quell'incontro, e quindi sicuramente ve la proporremo nel corso della prossima edizione, la prossima stagione di Adesso in Onda, che si aprirà ad ottobre e che sarà la 10ª edizione. Nel frattempo, appunto, l'appuntamento con Adesso in Onda è il giovedì alle 11, ci siamo spostati appunto come orario estivo alle 11, con le repliche rivisitate, remixate o anche rifatte in qualche caso in diretta, ovviamente poi il venerdì alle 19, mentre la domenica alle 21 ci sono le puntate inedite, gli speciali di Adesso in Onda, che voi vengono anche trasmessi da Teleterni il venerdì alle 22.30 e poi in replica in vari giorni della settimana. E tutto questo lo potete rivedere e riascoltare come sempre sul nostro portale www.reteblu.org, ma anche sul nostro profilo Facebook, sul profilo Twitter, insomma sapete che ci espandiamo in tutta la rete. Quindi io vi do appuntamento alla settimana prossima, ma anche insomma tutti gli appuntamenti in cui vorrete seguirci. Ora vi lascio appunto a Casotto, Gigi Proietti e Vincenzo Cerami.
Lo vedi che sente l'odore, lo possono ammazzarlo. Va via, va via.
Rocco, va a cruccia.
Dove ci sistemiamo?
Noi? Con me?
Ti possono accorare, ti piacciono solo le fettine panate, Le donne qui e gli uomini là. Andiamo.
Roba,
sistemiamola qua. Vincenzi, guarda tanto la Teresina,
No, no, sì.
Ti sei portato il costume, Vincenzi?
Sì, sì, eccolo. Mi sono portato pure il pigiama. È nuovo nuovo.
Che ci fai?
Bravo, bravo, hai fatto bene. Al mare non si sa mai. A uno gli può pure venire sonno. Che la prima volta vieni al mare. Non sei mai venuto?
No, sì, invece l'avevano portato anni fa. A fare i bagni. Aspetta, come si chiamava? Mannaggia. Al mare, al mare, al mare.
Al maresciallo doveva andare.
No, era al maresciallo, era un mare vero, altro che.
Al mare vero. Sì, al mare vero. Al mare vero. E va in alto mare. Ma non vedi che ti sei messo il costume alla rovescia?
È la prima volta che avevo visto.
E girate quel costume.
È come con le mutande. Che te sei mai messo le mutande?
A Vincenzi, se è la prima volta che vieni al mare non sai nuotare.
E che mi importa? Io vado dove l'acqua è bassa.
Ma gli ho portato la ciambella io.
T'impara Teresina a nuotare, vero Teresì?
No, no, sì, tanto c'è la ciambella.
E lascia stare la ciambella di Vincenzino.
Io stavo a gonfiare.
Sto zitto. Come ti sta bene.
Ah sì, io mi aspetto in acqua. Vado a nuotare.
Ma non vedi che c'è una palla di fuori? Mettetela dentro.
Scusate.
Va, va. Vai in acqua, va.
Il mare.
Il mare! Il mare! Ah. Il mare!
Ma dove vai? Là c'è l'autostrada! E il mare sta dall'altra parte!
Lascia perdere, sì, che qui metto a posto io. Va, va, vai appresso, non lo lascia solo. E va. Ah, mi raccomando, non entra dentro l'acqua, che ti fa male.
Vabbè.
Ma sto Vincenzino dove l'hanno trovato? Dentro una cucuzza.
Ma è simpatico, è un puro.
Sì, è di razza, c'è pure il pedigrino.
Ah no, no, quello è scivolato dalla montagna dei sapone.
E tu va a metter cocomero al fresco sotto la sabbia bagnata. Va. E sbrigate.
Vedrai che è tutto tempo perso.
Vabbè, vedrò, vedrò, va.
Quello in catalessi dorme, non è sveglio. Io quando ero giovane me ne facevo 3 o 4 quando venivo al mare.
De pippe.
Se potesse parlare il picello mio, se ci avesse la parola.
Mi racconta un po' come è andata questa sceneggiatura così...
Ideale.
Geniale, devo dire, uno di film con le sceneggiature, devo dire, più geniali che abbia mai visto.
Sì, no, non è che mi posso ricordare il momento in cui è venuta questa idea. Se io a un certo momento dovevamo fare un film a basso costo, quindi più basso costo di una cabina al mare non abbiamo trovato, e quindi siamo partiti da lì, ma per modo di dire, no? E quindi era questa rassegna di personaggi come fossero dei frutti di un albero umano, eccetera, ti divertiva tanto, insomma. E per forza di cose bisognava tenerlo sul piano impianto naturalistico, però con risvolti e comportamenti metafisici. Quindi questo ci ha dato molta libertà. Se noi dobbiamo cercare la coerenza, abbiamo fatto anche, come dire, sono un po' tutti anche tratti da fumetto, disegnati velocemente, c'erano i due sportivi che mangiano le pillole, quello che fa il supermaschio ma si mette il fazzoletto nel costume da bagno, e questi due che vengono, Nando e Gigi che rimorchiano due sbandrappate, che in realtà vanno con loro per cercare di strappare un pranzo, ma questi c'hanno una lira, insomma, tutto molto così collegato. Ignazio con la cintura di castità, che delira, poi c'è un pedo con due piselli.
Che però con la coppia,
sì, perché prende il sole, non si può toccare, c'ha la croce al petto, per cui quando gli leva la croce gli rimane tutto bianca la croce. Ci siamo divertiti, no? E poi veramente molto ispirati, ed era molto ispirato Sergio quando l'ha girato, insomma, ha restituito quel divertimento che avevamo quando l'abbiamo scritto. Quando succede questo è veramente un po' miracoloso, insomma, ecco.
Perché il lavoro della sceneggiatura, quando lavora appunto con uno coincidente,
io lavoro con tutti uguali,
ma il suo modo di
lavorare
con personaggi anche tanto diversi, come
è sempre lo stesso, sia con Gianni Merio, con Bellocchio, col comico, con Sergio Citti, lavoro sempre allo stesso modo, cioè ad accumulo, cioè un nodo centrale, e si, diciamo che bisogna inventare 100 per raccogliere 20, capito? Senza strutturare, tenere un po' la macchina a bolloni lenti fino all'ultimo momento, non chiuderla presto, aspettare finché poi si forma un po' da solo, anche perché la struttura ti suggerisce anche i personaggi. Tu inventi dei personaggi, inventi delle situazioni, inventi, e allora piano piano il personaggio prende forma da solo. E bisogna sempre essere pronti a affrontare qualsiasi cosa dentro, insomma. Ma non so, come dirla così sembra astratto, ma invece poi è un fatto proprio. Questo lo faccio con tutti.
Ma già sta spiaggia piena di zeppi, de vetri, de spine.
Fa pure male, come pizzica.
Fa vedere. Provaci un po' te a levagliela, che io non ci vedo bene.
Io quando c'è secco. Levagliela te, Gigi, che sei giovane.
Ma non era l'altro, te viene?
Andiamo, va. Avevo lasciato tutta la roba sulla spiaggia.
Vengo pure io.
Tu di che segno sei?
Farce e martello. No, scherzo, so di febbraio. Sono un pesce.
Ah, sono pesce anch'io.
Abbiamo fatto una bella frittura.
Lo sai che i pesci non vanno d'accordo?
E che ne sai tu? Volemo fare una prova? Vedemo, no?
Le
sei una spina piccoletta. Di quelle maligne che si infilano. Ti fa male?
Pochetto.
Aspetta, eh. Eccola, 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 eccola. Eccola qua. È invisibile. Dove eravamo arrivati? Ah, i pesci. E tu che dici? I pesci non fanno l'amore tra di loro. Io quasi quasi ti do un bacetto. Tu lo fai da? Ammazza, che gli dai con la mazzafionna?
Perché? Come si danno?
Ma perché non hai baciato mai nessuno? Ma che fai? Ti metti a piangere per questo? Ma come, dovresti essere contenta? Anzi, è giusto. Sai quante donne vorrebbero essere come te?
Vergine?
Beh, più o meno, super grosso modo. Andiamo a sappiamo un bicchiere d'acqua, dai, andiamo. Ti passa la paura, dai.
È un grande film. Per me rappresenta un'esperienza, credo, unica. Io non ne avevo fatte simili prima e non ne ho fatte simili dopo, insomma, nella mia esperienza d'attore. Pure di cose ne ho fatte. È chiaro che mi vengono in mente di più gli episodi del set, quando si girava il film, i rapporti che c'erano in questo cast così straordinario e così anomalo, perché oggi credo che un cast del genere, un produttore italiano di oggi non se lo potrebbe più permettere, perché c'era di tutto, da Catherine Deneuve, Paolo Stoppa, Michele Placido, Jodie Foster, Tognazzi, Amelato, Paolo Stoppa, insomma, e quindi a prescindere dal prestigio di questi grandi interpreti, però erano pure interpreti, come si diceva prima, che avevano le estrazioni totalmente diverse uno dall'altro, si incontravano su questo set e quindi rispettavano quello che era il casotto, no? Il casotto a Roma, veniva chiamato così lo spogliatoio al mare, che era diverso dalla cabina dove andavano i signori, perché la cabina costava di più. Il casotto era uno spogliatoio in cui uno, come dicevo prima, affittava il chiodo. Tu affittavi un chiodo e quello chiodo era il tuo e tu lo potevi usare per tutta la giornata, questo era. E quindi è chiaro che un'umanità sempre, ripeto, appunto, sì, forse il sottoproletario popolare, come si può dire, però sempre molto varia c'era là dentro. Questo è il motivo per il quale io spesso dico, e lo dico pure a Vincenzo, dico, ma facciamolo in teatro, perché c'è un luogo deputato attraversato da questa varia umanità, insomma, che è tipico, è molto teatrale da questo punto di vista. Quindi io lo ricordo con un piacere veramente enorme, insomma, questo film. Io ho fatto pochissimo cinema e, ringraziando il cielo, in quei pochi film che ho fatto, questo credo che sia quello che mi ha lasciato più ricordi, più non me lo restaurano pure, dico, voglio di più. E tutto qua.
Beh, raccontacene qualcuno di questi ricordi, forse l'incontro con Paolo Stoppa, ci dicevi che avevi già lavorato con lui in teatro, qualche modo l'hai scoperto.
Paolo Stoppa l'abbiamo scoperto un po' tutti, credo, produttori, attori, perché io lo conoscevo, ma come tutti sanno Paolo Stoppa è stato un grandissimo attore di teatro e di cinema, sì, ma un cinema di prima, quindi un cinema molto attore che si costrinse a essere un attore borghese, ma di fatto non lo era, era un attore, la definizione di borghese nella drammaturgia non ha lo stesso significato che ha in politica, insomma, no? È un modo di essere attori, di essere. E lì si sfogò e venne fuori che Stoppa era il più romano di tutti, anche in senso proprio vero, insomma, il più di generazioni. E ci faceva molto ridere. Stoppa faceva ride comunque, cioè faceva ride nella vita, involontariamente, questa era la cosa che io avevo conosciuto in teatro, che avevo fatto un piccolo ruolo, se volete vi racconto l'episodio, ma non c'entra più niente con Casotto, c'entra con questo grande attore.
Va benissimo.
E facevamo Il Mercante di Venezia di Shakespeare, nel quale il protagonista del Mercante di Venezia è l'ebreo Shylock, che, come si diceva prima, proprio una specie di archetipo, l'ebreo, commerciante che, insomma, che presta i soldi, strozzino, eccetera, eccetera. Il massimo, Shylock. E lui aveva un monologo che è famosissimo, uno dei più grandi monologhi di Shakespeare, più famosi, del quale l'ebreo dice, siccome gli chiede di un prestito, dei cristiani gli chiedono un prestito, e lui dice, ah sì, ma adesso mi chiedete i suoi soldi, io facevo un'imitazione di Stupa, e lui diceva, raccontando questa cosa, mi hanno sputato in faccia, diceva, mi tirano i sassi, mi prendono a calci come un cane rabbioso. E tutto questo perché? Perché sono un ebreo. Ah, non ha carne un ebreo, non ha ossa, sangue. Cioè, e faceva un bolo famosissimo tutte le sere. A me, che stavo a sinistra, faceva una particina, e a grande Gianni Bonacura, che faceva un'altra parte, che stava dall'altra parte. E tutto questo perché? Perché sono un ebreo. Ma non ha carne, non ebreo, tutte le sere, tutte le... Una sera, sembro io, e disse, e sono rattosso, i sassi, e tutto questo perché? Perché sono cristiano. Allora si rese conto che aveva detto una cosa che, siccome questo avviene al primato, e già fai sipario, finita, che... Allora me la rimetterà, io ero scappato dietro una colonna e mi mozzicavo la lingua per un video perché voglio vedere come la risolvi adesso sta facendo. E lui andava a Gianni Bonacura, il quale grande professionista, per non ridere, gli si erano spalancati gli occhi, sembrava un semaforo, così, e che lacrimava ma non rideva. La stoppa andava da lui, ha detto, lo risolve, la prece, che cosa sono io? Poi la cura dice, non lo so, non so che dire. Ma chi l'ha detto che faceva? Ma chi faceva? Ma io sono cristiano. Non lo so, io non lo so. Ma guarda che sta. Cioè diventa un successo comico. Dice. Ma sono bravo, non appare, tutti amici. Allora io con questi precedenti, lavorando con Stoppa, però ho visto che poi era contagiosa la cosa, perché ridevamo tutti come dei pazzi.
Proviamo a collocare il film, tra l'altro, perché 77, tu avevi appena fatto Febbre da cavallo e molti ragazzi qua non sanno che Febbre da cavallo inizialmente non fu un successo,
no.
Lo divenne dopo, no, quello era un periodo in cui il cinema in qualche modo ti respingeva.
Ma ancora adesso?
No, dai, non è vero.
No, non è che mi respingeva, non faccio mica la lagna, per l'amor del cielo, nessun mugno, è un fatto di così, non c'è stato un matrimonio che ci poteva essere. Siamo rimasti fidanzati. No, non è che mi respingesse, è che avevano pure ragione probabilmente, perché io ero un po' eccessivo, un po'. Però poi dopo ho scoperto che, cioè, quando mi dice Proietti esagera, insomma, fai conto, è molto teatrale, cioè, però poi mi sono reso conto, rivedendo quei film, che non è che il cinema italiano fosse stato mai così sobrio dal punto di vista della recitazione, insomma, e specialmente questo ultimo, poi ve lo parliamo, dico, beh, e quindi non è che non mi abbia fatto un po' male il fatto che io abbia fatto poco cinema, ma poi basta, insomma, c'è un mondo altrove, come diceva Coriolano. Coriolano era, non è che il ristorante qui, no, è Coriolano.
Sempre Shakespeare.
È sempre Shakespeare e Coriolano.
Siamo gente colta.
E quindi, no, invece è vero, il Febbre da cavallo, si diceva in gergo, rifece i soldi, ecco, sì e no. E poi quello è uno dei fenomeni più strani che siano capitati, perché ha avuto successo 16 anni dopo. Cioè, 16 anni dopo, a un certo punto, in queste televisioni locali, hanno... che dove comprano i film a chili, no? Cioè, ho comprato 7 chili e c'era pure Febbre da cavallo dentro. È uscito nelle varie. E si erano resi conto che ogni volta che usciva sto film aumentava audience, e perlomeno si è rifatto una carriera da solo il film, e ha avuto successo dopo. È vero che io volevo fare un film su quest'idea di un attore che non sa perché, fallito completamente, che all'improvviso gli cominciano a richiedere gli autografi. Dopo 20 anni che non trovo fino a nessuno, perché non sa che un suo film ha avuto successo postumo, che era incredibile, ha avuto un esito. Adesso tutte le edizioni, le cassette, le stanno non so a quale serie, a quale. È pazzesco. Ed era il 77, anno in cui io feci A Meglio Occhi Pris, quindi fu un anno. A Meglio Occhi Pris era un recital che io feci, che fu una specie di spartiacque nel teatro italiano. E fu un anno un po' molto magico per me. Per me ancora lo è, io non c'ho niente di cui lamentarmi, onestamente, se non di certi scippi teatrali che fanno ogni tanto qualcuno che si porta via in teatro quando stare. Ma quindi non è una lamentela nei confronti della società, è nei confronti di uno, insomma, la società va bene. E quindi niente.
Non lo nomineremo neanche.
No, no, per l'amor di Dio. Capirai. Sì, infatti, sì, spargiamo pure la voce, diciamolo che insomma è meglio non nominare, insomma, questa è la cosa peggio che se lo fa in Italia. Le opposizioni politiche vanno fatte così in Italia, direi che quello porta la iella. Vedrai che per giro di poco non vota più nessuno. Questa è la saggezza popolare. Beh, ragazzi, c'è qualcuno è nato in Giappone, c'è stato il terremoto adesso, io Forza 7, appena arrivato.
Me sarò chiesto 100.000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto fra le braccia in fondo al cuore. E dato sì che sei così preziosa, stasera io te voglio dire una cosa. Aspetta, non arrivo, insomma c'è un momento di. E ci hanno mai mandato a quel paese.
Sapessi quanta gente che ci sta.
Il primo cittadino è amico mio.
Tutti gli che te ci ho mandato io. E va, e va. Va avanti te che adesso c'ho da fare.
Sarai la mia metà, ma se non parti diventi un altro po' la mia tre quarti.
E va, non puoi saper piacere che me fa. Magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza di me. Già che ce so, me voglio levare quest'altro peso, con te che fai il capoccia e stai lassù. Te sei allargato troppo, senti a coso, mica t'offendi se te do del tu.
E ci hanno mai mandato a quel paese.
Sapessi quanta gente che ce va.
Così che me scoraggio e me consolo, col fatto di mandarmi c'è da solo.
E va, che si ce devi andare, ce devi andare.
Tanto se ti nascondi dietro un vetro, una mano c'è davanti e l'altra dietro.
E va, è inutile che sta politica.
Teneme si abbracciati stretti stretti, che tanto prima noi ci andiamo.
Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
Volano le canzoni sull'infelicità. diventano le illusioni dei giorni senza età, di questa vita lieta, lieta del suo tran tran. Spunta la luna dietro le antenne e sbianca la città. Volano le canzoni sulle ali dei refren, sembrano gli aquiloni, cantano chi non c'è, cantano chi è fuggito e non ritornerà. Il primo sole sopra i palazzi indora i primi tram, giocano le emozioni con le tonalità, rimano le passioni vissute per. Avrà voglia di questa vita lieta, lieta del suo tramonto.